Riprendiamo la seduta, vi chiedo di prendere posto, grazie. Allora, passiamo alla lettura della mozione sicurezza, implementazione videosorveglianza alla frazioni e zone sensibili, emendata come segue. Vado a leggervi il testo emendato e poi passiamo alla votazione. La premessa, premesso che il tema della sicurezza merita la dovuta e costante attenzione e deve essere sempre posta al centro del dibattito consiliare per condividerne la miglior modalità e garantire alti livelli per il bene della nostra comunità alense, considerato che certe situazioni debbano necessariamente avere delle adeguate risposte anche da parte dell'amministrazione comunale nella garanzia e tutela della sicurezza dei propri cittadini, cercando le migliori soluzioni e strumenti che consentano poi alle forze dell'ordine di individuare i responsabili e intervenire secondo la normativa di legge, tutto ciò premesso, evidenziato e considerato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a continuare ad implementare la videosorveglianza, in particolar modo garantendo la copertura di tutti i varchi d'accesso ed uscita delle nostre frazioni e altri punti sensibili. Questo resta l'unico punto. Sì, me l'hanno più ridata. Prego, consigliere Giorgi. Bene, ora andiamo a votare il testo così emendato. Favorevoli? Unanimità. Benissimo, la mozione è approvata. Passiamo alla seconda mozione all'ordine del giorno. Mozione pervenuta in data 7 settembre 2022, assunta protocollo comunale numero protocollo 15312, in data 7 settembre 2022, avente ad oggetto individuazione percorso ciclabile su strada della Passerella, presentata dai consiglieri De Rossi Gabriele come presentatore primo firmatario e firmata da consiglieri Saiani Gianni, appartenente al gruppo consigliare BCA alle frazioni Bene Comune, e dal consigliere Mondini Sergio, appartenente al gruppo consigliare Partito Democratico del Trentino, poi sottoscritta in seguito anche dal consigliere Marasca Gianni e sottoscritta anche dal consigliere Mattei Giuliano. Il presentatore vuole leggere la mozione. Prego, consigliere De Rossi.
Grazie Presidente. Do lettura del testo. Individuazione percorso ciclabile su strada della Passerella. Premesso che la sicurezza in sella alla bici è un tema delicatissimo e negli ultimi anni si è alzata l'attenzione purtroppo anche a causa di spiacevoli eventi con campagne come quella rispetto al ciclista rallente stai distante che prevede l'installazione di cartelli che ricordino quanto previsto dal codice della strada, ovvero la distanza da rispettare nel momento in cui i mezzi a motore sorpassano persone in bicicletta, una distanza prevista di almeno 1,5 metri. Premesso che dall'evento del 2021, quando Ale è stata sede di arrivo di tappa del Giro d'Italia con l'arrivo sulla Lessinia, è aumentato notevolmente il numero di cicloturisti che transitano e arrivano nella nostra città. Molti sono anche quei cicloturisti che percorrono ogni giorno la ciclabile sulla destra Adige che attraversa tutta la nostra città da Chizzola a Pilcante. Moltissimi amatori e cicloturisti utilizzano dispositivi e app che mappano le strade, potendo sfruttare quindi dei navigatori che li portano alla destinazione prevista. programmandoli anche con giorni d'anticipo rispetto alla partenza. Questi navigatori calcolano la via più breve, prediligendo le strade ciclabili e ciclopedonali ed evitando tutte le strade con divieti. Per intercettare questi cicloturisti e indurli ad entrare nel nostro centro cittadino, ma anche per garantire una migliore sicurezza, si sta progettando nella zona sud del centro abitato un nuovo collegamento ciclopedonale che tra l'attuale percorso ciclabile provinciale esistente sulla destra Adige e il centro di Ala. Fino a quando questo nuovo collegamento non sarà realizzato, per entrare ad Ala, dall'attuale ciclabile che transita sulla destra Adige, è necessario uscire a Pilcante e percorrere dapprima la SP90, attraversando la prima parte di zona industriale lungo via Fermi, e poi, raggiunta la rotonda sita sulla SS12, fermarsi e attraversare le strisce pedonali per poter procedere poi lungo il nuovo marciapiede che funge da ciclopedonale, visto che sulla nuova strada statale è vietato il transito ai ciclisti. Moltissime persone purtroppo non rispettano questa sequenza e quindi transitano lungo la SS12. Per ovviare a questo problema sarebbe sufficiente utilizzare l'esistente strada della passerella che però dall'incrocio con via Fermi, ex Pasqualini, verso il ponte sul torrente Ale è vietata il passaggio dei mezzi con segnali di divieto ma è permesso il passaggio delle biciclette. Questo divieto al transito viene però riportato sulla mappatura all'interno delle applicazioni che vengono maggiormente utilizzate dai cicloturisti, ad esempio Strava, Komoot, Garmin, Outdoor Active, sulla quale si appoggia anche l'applicazione Trentino Outdoor, e quindi ogni navigatore non permette la configurazione per il passaggio e porta il ciclista lungo la SP90 e poi lungo la SS12, ampliando di molto i rischi per la sicurezza di tutti. Si impegna la Giunta Comunale a predisporre sul tratto della strada della passerella dall'incrocio di via Fermi all'inizio della ciclopedonale lungo il torrente Ala, attualmente transitabile con mezzi a motore solo da residenti e frontisti, la segnaletica idonea che indichi tale tratto di strada anche come ciclabile, in modo da permettere ai cicloturisti di entrare nel centro di Ala percorrendo più il tratto di strada provinciale statale in premessa indicato. Transitando su questo nuovo tratto di ciclabile potrebbero così gustare il nuovo parco fluviale e la bella ciclopedonale che corre lungo il torrente Ala collegandosi con il nostro magnifico centro storico. Implementare ed integrare le mappe cartacee e digitali attualmente in corso di predisposizione ed in condivisione con il servizio outdoor della nostra PT Rovereto Vallagarina Montebaldo con tale percorso ciclabile in modo tale che appaia e sia tracciato sui principali portali che forniscono il servizio per il tracciamento GPS dell'attività fisica per il ciclismo. Infine richiedere al servizio gestione strade della provincia autonoma di Trento di predisporre sul tratto di SP90 primo tronco direzione Ala, quindi il tratto di via Fermi, i cartelli rispetto al ciclista rallenta e stai distante analogamente quanto a quelli installati lungo la SP211 dei Monti Lessini. Per precisare e spiegare magari in maniera molto meno tecnica, in poche parole, il punto chiave è soprattutto uno, i navigatori che usano i cicloturisti, come ho riportato nell'esempio che trovate in calce alla mozione, vanno a indicare al cicloturista che imposta una meta il percorso più breve o comunque il percorso più agevole per raggiungere la destinazione. Questi applicativi, visto che è stato imposto il divieto di transito sulla strada della passerella, naturalmente non permettono di passare nemmeno alle biciclette. Naturalmente se un abitante lo sa, passa e non ci sono problemi, però pensate anche a tutti i cicloturisti, soprattutto stranieri che dal Garda magari vengono ad Ala e per visitarla, si ritrovano catapultati sulla strada statale e soprattutto nel periodo estivo, viste anche discussioni che abbiamo fatto in Consiglio Comunale qualche volta fa, si rischia con l'intasamento dell'autostrada di avere un notevole traffico di mezzi lungo l'SS12 e naturalmente auto batte bici e quindi c'è anche un rischio notevole a livello di sicurezza. A parte il fatto che discutevo proprio col dottor Cristiano prima che andasse felicemente in pensione, si stava valutando di mettere i divieti che come avevo citato nella mozione, poi però non sono stati messi, di divieto di transito alle biciclette lungo l'SS12, visto anche il nuovo percorso, il nuovo marciapiede che funge appunto da ciclo pedonale, in modo tale che appunto i ciclisti percorrano quella strada o comunque il centro della città. Quindi il punto chiave è quello di richiedere alla PT che ha fatto uscire proprio pochi giorni fa il nuovo volantino Esplorala, con alcuni percorsi di trekking e per cicloturisti sul nostro territorio, e di chiedergli di andare a fare appunto richiesta di modifica del divieto che appare sulle mappe che utilizzano appunto gli applicativi più comuni. L'esempio che vi ho riportato è quello di Komoot, ma avevo verificato che anche Strava, che è un altro applicativo che viene spesso utilizzato, presenta gli stessi divieti. Tra l'altro, divieti che da poco sono stati sistemati anche a livello di cartellonistica. Infatti, anche lì, parlando con la Polizia Municipale qualche tempo fa, non essendoci divieti, c'era un cartello: divieto eccetto frontisti, però si parla di chi ha proprietà di fondi. Si discuteva anche all'interno della nostra maggioranza di chi potesse o no passare, e qualcuno ha avuto la brillante idea di installare due cartelli, uno dal lato ponte prima all'altezza del nuovo parco fluviale, l'altro lato Pasqualini, due cartelli di plastica con scritto eccetto mezzi agricoli. La Polizia Municipale mi ha confermato che non sono stati loro, era comunque l'idea quella di lasciar passare i mezzi agricoli anche per evitare che poi transitassero anche loro sull'SS12, infatti adesso con la nuova cartellonistica è stata data questa indicazione. In più, andando in attesa che ci sia l'altro collegamento ciclabile nella parte a sud, si può pensare di spostare quei turisti che vogliono arrivare ad Ala, quei cicloturisti soprattutto, verso appunto il parco fluviale e la ciclopedonale lungo il torrente Ala, che è comunque un fiore all'occhiello e sulla quale le amministrazioni precedenti hanno speso qualche bel soldo, per poi permettere alle persone di avere una bella cartolina d'ingresso della nostra città, a parte appunto tutto il discorso di sicurezza. Infine, il tema dei cartelli, i cartelli rispetto al ciclista rallenta e stai distante, visto che comunque un tratto per passare da un pezzo di ciclabile all'altra bisogna percorrerlo lungo la strada provinciale, ovvero il tratto d'uscita dalla ciclabile di Pilcante fino all'ingresso della passerella. In quel tratto appunto richiedere al servizio di gestione strade di installare sia da un verso che dall'altro il cartello, i cartelli appunto rispetto al ciclista, per continuare a battere sul tema del rispetto di chi percorre la strada. I velocipedi a livello di codice della strada sono equiparati ai mezzi a motori e hanno il diritto di percorrere la strada come gli altri mezzi. So che qualcosa è già stato fatto in merito, però appunto abbiamo voluto come gruppo aprire questa, era un ordine del giorno trasformato poi in mozione, aprirlo anche agli altri gruppi e ringrazio il consigliere Mondini che l'ha firmato, l'ha sottoscritto subito, e anche gli altri consiglieri che hanno sottoscritto questa sera, perché è un tema comunque importante, soprattutto per la parte di sicurezza. E visto che in questo consiglio se ne è discusso spesso, se non il semaforo di via Malfatti e tutto quello che ci gira intorno, anche vista la progettazione dell'altra parte di marciapiede ciclopedonale che andrà dall'incrocio appunto tra via Malfatti e la parte finale del centro cittadino, è comunque un continuo porre attenzione a quella categoria non solo dei ciclisti amatoriali, ma dei cicloturisti che comunque portano economia alle nostre attività e alle attività che ci sono sul territorio.
Grazie consigliere De Rossi. Apriamo la discussione sulla mozione, ci sono interventi. Consiglier Giorgi, prego.
Se lui vuole integrare, giusto, lascia parola lui.
Sì, scusate, forse è una precisazione ulteriore che riporta un po' la situazione attuale sul posto e che rischia di ingenerare ancora maggior confusione di quella che consigliere De Rossi ha illustrato nella sua estesa mozione. E in prossimità dell'incrocio via Passerella via Fermi sono già posizionati su entrambi i lati, sia per chi deve imboccare via Passerella, sia per chi esce da questa, che due cartelli che riportano una bicicletta e una freccia. Quindi la cartellonistica indirizza il ciclista ad imboccare la via della Passerella, quando che invece il navigatore, se questo è lo strumento utilizzato, lo rende, ne vieta l'accesso. E quindi questa è una incongruenza che sul campo dovrebbe essere sistemata per evitare anche questo disagio. Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Prego consigliere Giorgi.
Grazie, ecco, ho letto attentamente la mozione presentata, l'intento di voler trovare un collegamento e per valorizzare la nostra città lo apprezzo molto, e il problema è che mi sono posto, sono alcune cose che adesso le dico, ecco, può darsi che siano anche superate, oppure sono cose che magari ho individuato che sia un problema e diventa un falso problema. E prima io vorrei sapere innanzitutto qual è la situazione della nuova ciclabile che è stato detto, cioè è stato fatto l'idea che c'è un nuovo collegamento ciclopedonale, Ecco, volevo sapere a che punto siamo con questa situazione, primo. Secondo, viene parlato della strada della passerella, anche qui, da quello che ne so, forse che mi sbagli, ecco, era previsto un allargamento, era previsto un certo piano, anche qui voglio un punto della situazione. Dopo aver fatto un focus su questi due punti, allora magari si può anche trattare e verificare che cosa si può fare, almeno anche provvisoriamente, l'idea mi andrebbe anche bene. Ecco, l'altro problema che vi pongo è questo, pista ciclabile, se noi diciamo, andiamo sul dizionario e vediamo pista ciclabile, è una zona che è riservata esclusivamente alle biciclette e che sono vietati i mezzi a motore. Però il problema è questo, se adesso iniziamo a mettere la pista ciclabile anche provvisoriamente sulla strada passerella, ecco, inizia a essere un problema. Il problema è che transitano, anche se sono i residenti, anche se sono i frontisti, o ci possono sempre essere mezzi a motore che transitano. E così pure un ciclista ignaro che lì non ci sia nessuno, che non passi nessuno, va come uno vuole e poi dopo magari fa anche un incidente. Quindi potrebbe esserci dei rischi, potrebbe esserci, cioè sono valutazioni che io mi sono fatto. Dicevo prima, potrebbero anche essere quasi problemi, potrebbero anche essere superati. Ecco, il cartello attualmente, ecco, che via passerella, quindi può transitare, mezzi possono transitare, mezzi a motore, possono transitare anche biciclette. Modificarlo ulteriormente non vorrei creare l'effetto contrario, cioè creare dei problemi, creare dei rischi, creare che ci siano ipotetici incidenti. Ecco, un dubbio che ho, ecco, non è che se c'è la soluzione di questo sono d'accordo, ecco. Sono d'accordo anche il fatto che per quanto riguarda i navigatori, che devono essere aggiornati anche di questo, dando la possibilità ai ciclisti di transitare anche su via passerella, però tenendo conto che possono esserci anche degli automezzi che transitano. Attenzione. Sono d'accordo per quanto riguarda anche il discorso del primo tronco, che collega appunto la ciclabile sud con via passerella, mettere in cartello rispetto ai ciclisti rallenta e stai distante, sarebbe bello, però ci sarebbe da chiedere l'autorizzazione e c'è da vedere se questa autorizzazione è data, considerando anche che dalla parte opposta c'è un percorso pedonale che attraversa appunto il ponte che va sull'Adige e sull'autostrada. Comunque, tentare non nuoce, ecco. Quindi, in definitiva, io in generale apprezzo l'idea, è buona. L'unica cosa che ho qualche dubbio per quanto riguarda la realizzazione e facendo riferimento soprattutto alla situazione della nuova ciclabile e anche della via passerella, perché se è un anno via passerella, non credo un anno, ecco, comunque in tempi ravvicinati via passerella diventa più grande e che possono transitare normalmente non più i frontisti e i residenti, modificare adesso per dopo modificare ulteriormente, non so, ecco, se valga la pena. Ecco, io per punto, quindi direi questo, ecco, cioè facciamo un punto della situazione, ho qualche dubbio, però l'idea in generale mi potrebbe andare bene.
Grazie consigliere Giorgi. Ho prenotato il consigliere De Rossi, prego.
Vorrei chiarire. A parte che leggo dalla Treccani, ciclabile, di percorso stradale che si può percorrere con la bicicletta. Vedi ad esempio il pezzo di ciclabile a Marco, verso la Montecatini, venendo dal sottopasso dell'autostrada, dell'autostrada, dove è un pezzo di ciclabile percorsa anche dai frontisti. È individuata come ciclabile, ma è percorsa da mezzi, perché ci sono residenti, perché ci sono frontisti. Quindi non si intende, in quanto presentato, non si intende andare a individuarla unicamente per i ciclisti, ma andare a indicare che è un pezzo di ciclabile che può essere percorsa anche dalle biciclette. e andare a indicarla come strada principale da percorrere con le biciclette, perché ripeto, una bici in statale ha sicuramente molte più chance di incorrere in un incidente che sicuramente una strada secondaria dove ogni tanto passa il residente o il frontista o il mezzo agricolo, come è stato segnato adesso sui cartelli. Infatti, se avete notato, la provincia ha deciso, nonostante la non volontà degli abitanti, di inserire il divieto di transito da Santa Cecilia all'incrocio che, venendo da Mori, porta alla Montecatini. Lì c'è il divieto di transito per le biciclette. Stessa identica cosa da Marco a scendere verso Serravalle, è presente il divieto di transito per le biciclette. E anche il tratto da Pilcante verso la Campagnola è vietato alle biciclette. Se poi uno vuole prendersi il rischio e percorrerlo comunque, problemi suoi, però appunto nell'ottica è questa un po' l'intenzione della mozione, e non di andare a vincolare quella strada all'unico passaggio delle biciclette, anzi andare a vincolarla come è stato segnato con gli ultimi cartelli stradali, ovvero possibilità di passaggio di biciclette, frontisti e mezzi agricoli, e quindi segnalarla correttamente, e di andarla a segnalare correttamente sui sistemi di navigazione che vengono più utilizzati dai cicloturisti e nelle eventuali mappature del nostro territorio che vengono fatte dalla nostra azienda per il turismo.
Aspetta, ti passo la parola, grazie. Consigliere Marasca, prego.
Se posso brevemente, allora De Rossi fa delle proposte, poi andrebbero valutate step by step, ad esempio l'uscita Pilcante, perché una famiglia che esce lì è un po' pericoloso, quindi lì l'illuminazione, la parte da dove c'è la Pasqualini fino alla pista ciclabile che porta all'Eurospar, lì c'era un accordo urbanistico fatto nel PRG del 2018-20, dopo se il sindaco e l'assessor Gatti possono integrare, che sta meglio di me, che erano previsti degli espropri, un allargamento fatto con purtroppo Aldo De Biasi che è venuto a mancare, no? Però il progetto c'è, non è stato sospeso, verrà ripreso. Valutare anche la parte sud, ovviamente, no? Lì c'è il preliminare, se non sbaglio, anche lì da valutare, e poi step by step mettere i cartelli come fare per attirare, ovviamente l'intento è quello, sì, la sicurezza, ma di attirare cicloturisti, quindi economia nel nostro territorio. Ecco, De Rossi ha fatto una proposta, comunque la prendo a spunto, dopo c'è da valutare bene con gli uffici, con l'amministrazione, ma soprattutto con la giunta. Grazie.
Grazie consigliere Marasca. Prego sindaco.
Per fare un po' d'ordine, no? E per concludere magari anche quest'ora e mezza di interrogazioni / mozioni. Allora, non dobbiamo aggiungere troppe cose all'interno di una mozione che è specifica per un tratto di ciclabile, di strada che può non esclusivamente diventare ciclabile, ma può essere segnalata come percorribile dalle biciclette, cosa che adesso effettivamente alcuni sistemi utilizzati dai cicloturisti lo vietano, a parte Outdoor Active che dovrebbe essere stata sistemata, mi dicevano, in APT. E quindi allargare troppo il campo chiaramente diventerebbe troppo esagerato. Comunque velocemente, la ciclabile sud è in fase di stesura, il progetto definitivo non preliminare da parte della provincia, è stato dato in delega, entro l'anno dovrebbe essere approvato, per cui auspico che l'anno prossimo partiranno i lavori, però non c'entra nulla con questa sinceramente. E l'allargamento è legato, come diceva il consigliere Marasca, anche all'accordo urbanistico stipulato con un privato, che ovviamente se il privato decide poi di non realizzare quanto previsto non si può obbligare, il comune in quel momento deciderà se autonomamente procedere con espropri per allargare la via Passerella, come auspicato, ma non è ritenuto oggi una priorità sicuramente. Nel frattempo quella strada, ripeto, potrebbe essere utilizzata per evitare che i ciclisti vadano, perlomeno quelli non del posto, che vadano sulla statale effettivamente, che possono, come possono passare adesso, perché non è, la bicicletta non è vietata, lì può passare la bicicletta, come ci sono dei tratti dove si passa macchina e bicicletta. Noi stiamo pensando di realizzare anche una segnaletica per ciclabili anche sulla strada romana e non possiamo mica intercludere al traffico veicolare ovviamente, no? Quindi concentriamoci direi su questo tratto di strada che si vuole un attimino regolarizzare proprio per questa motivazione, insomma. Dopodiché, come diceva Marasca, step by step sistemeremo un po' tutto anche il resto. Grazie.
Grazie Sindaco. Andiamo a concludere quest'ora e mezza delle interrogazioni con la votazione alla mozione. Favorevoli? Unanimità. Mi fa piacere, la mozione è approvata e passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Ratifica, deliberazione urgente della Giunta Comunale numero 86, di data 2 agosto 2022, avente ad oggetto terza variazione urgente al bilancio di previsione 2022-2024, articolo 175,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Relaziona per noi l'assessore Speziosi, prego.
Buonasera a tutti. E con la delibera numero 86 del 2 agosto 2022 in giunta abbiamo approvato il terzo provvedimento di variazione urgente del bilancio previsionale 2022-2024. E, ovviamente è quello che ci consente di fare la legge, quindi la prima adozione con approvazione in giunta e successivamente entro i 30 giorni appunto l'approvazione qui in questa sede. E si tratta di una variazione praticamente dello stanziamento sia nelle entrate che nelle uscite di un importo di 30.000 euro per le elezioni, in quanto quando abbiamo stilato il bilancio previsionale non erano previste nell'arco del 2022 e quindi abbiamo semplicemente adottato questa rettifica in via d'urgenza perché c'erano tutte le tempistiche prima delle elezioni avvenute appunto domenica. Quindi si tratta semplicemente di approvare questa variazione di poca entità, diciamo. Mentre il mese prossimo andremo ad approvare una variazione un attimino più consistente per fare in modo appunto che gli uffici possano ottimizzare i lavori in corso e magari affidarne di nuovi entro la fine dell'anno.
Grazie Assessore. Ci sono interventi in merito? Non c'è nessuno. Ecco, esatto. No. Vedo che insomma il punto è chiaro e conciso, come dire. Bene, allora passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Perfetto, vi ringrazio. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Rendiconto finanziario 2021 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ala. Esame ed approvazione. Relazione per noi sempre l'assessore Speziosi. Prego.
Appunto, il rendiconto finanziario 2021 è stato presentato dal comandante dei Vigili del Fuoco del Comune di Ala l'11 agosto 2022, che ringrazio per la celerità comunque, perché nei termini riescono sempre ad adempiere a questa scadenza, e ha presentato appunto, come avete visto negli atti, il consuntivo del 2021 molto dettagliato, dove c'è una previsione assestata di bilancio per delle entrate totali di 132.000 euro, 0,69,75, e uscite per il pari importo. Ovviamente abbiamo una gestione dei residui, che appunto va a segnalare i pagamenti effettuati, quindi la gestione delle riscossioni, e la gestione invece dei residui, cioè tutte quelle fatture che sono ancora da pagare e tutte invece quei contributi che sono da incassare. L'accertamento degli impegni comporta un totale delle entrate per 125.322,88, mentre il totale delle uscite per 124.588,25, e mostra quindi un avanzo di amministrazione di 734 euro, mentre il fondo di cassa a chiusura dell'esercizio è di 29.877,08. E diciamo che non c'è molto altro da aggiungere, ed è stato anche depositato il bilancio consuntivo con il dettaglio di ogni fattura, di ogni scontrino, di ogni appunto spesa che hanno sostenuto, quindi siamo di fronte ad un'ampia trasparenza, insomma, e quindi non si può far altro, insomma, che approvare e ringraziare per il lavoro svolto. Non so se avete comunque delle domande.
Grazie, Assessore Speziosi. Sì, prego, consigliere Marasca. No, si è tolto. Ho visto una prenotazione che poi si è tolta, perfetto. Prego, sindaco.
No, sinceramente anch'io voglio, come già fatto l'assessore Speziosi, ringraziare ovviamente doverosamente il nostro corpo dei vigili del fuoco, che da sempre custodisce molto bene la sicurezza del territorio e delle persone, lavorando in maniera veramente ottimale, e lavoro per il quale andiamo orgogliosi, per cui semplicemente un ringraziamento, visto che parliamo di un rendiconto finanziario, ma che vuol dire anche il rendiconto di quanto è stato fatto, per cui grazie ai nostri ragazzi e le nostre ragazze, per le quali stiamo anche un po' sistemando la caserma attuale in attesa di quella nuova. Grazie davvero.
Grazie sindaco. Se non ci sono altri interventi in merito, c'è qualcuno prenotato?
Io, ma già dentro il sistema.
Ok. Va bene. Va bene, vice sindaco, perfetto. Diamo per letta la delibera e passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità anche questa sera, mi fa piacere. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Il punto è approvato. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Espressione parere in ordine alla modifica dello statuto dell'azienda pubblica di servizi alla persona Ubaldo Campagnola. Relazione per noi sindaco. Prego sindaco.
Ma molto velocemente, sapete che le modifiche allo statuto sono deliberate ovviamente dal CDA della Ubaldo Campagnola, con parere dovuto da parte delle amministrazioni comunali di Adeavio, per poi essere ratificato dalla giunta provinciale. Le modifiche effettuate sono state fatte in virtù del fatto che il consiglio di amministrazione in carica concluderà il proprio mandato nel 2023, per cui hanno voluto apportare delle ulteriori modifiche allo statuto che era stato l'ultima volta modificato, approvato nel 2017. Hanno apportato delle modifiche relative a degli articoli legati alla loro attività, ovviamente, ma anche hanno voluto modificare lo statuto seguendo una nostra indicazione. Infatti nella discussione che avevamo fatto ancora nel maggio del 2017 qua in Consiglio Comunale, quando avevamo approvato un'ulteriore modifica allo statuto, avevamo avanzato la richiesta alla CDA di modifica della composizione del Consiglio di amministrazione. Attualmente il Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo è di 7 elementi, compreso il Presidente, 2 spettanti al Comune di Ala e 5 spettanti al Comune di Avio. E questo in virtù del fatto che, sapete, la Casa di Riposo è all'Avio e tanti ospitati in quella residenza sono nostri concittadini. Quindi da sempre la RSA di Avio è Avio Ala. Negli ultimi anni la RSA, l'Ubaldo Campagnola, si è espansa molto sul territorio alense. Sapete che abbiamo dato in gestione il centro diurno, cioè il centro diurno prima gestito dalla comunità all'interno di un edificio di proprietà pubblica comunale, è stato poi dato in gestione all'RSA Ubaldo Campagnola, un centro diurno fra l'altro molto, molto apprezzato. Ulteriormente a quello, l'Ubaldo Campagnola si è insediata all'interno del presidio ospedaliero di Ala e gestendo oggi sono in gestione 17 posti di cure intermedie, no, sapete, nate con appunto l'emergenza Covid, e attualmente sono 17 i posti appunto gestiti da loro. È notizia di questi giorni che sta partendo anche il reparto di fisioterapia, che sarà sempre gestito dall'Ubaldo Campagnola. In futuro anche il centro prelievi sarà gestito dall'Ubaldo Campagnola. In virtù di questo, di questa espansione soprattutto sul territorio di Ala, era stato richiesto appunto nel 2017, richiesto appunto delle prossime modifiche, di allargare la presenza dei consiglieri alensi all'interno del CDA. L'Ubaldo Campagnola ha ritenuto accoglibile la nostra indicazione, l'ha fatta sua all'interno dello statuto, e a noi chiede chiaramente, loro hanno già ovviamente deliberato, noi dobbiamo semplicemente dare un parere e prenderne atto. Quindi è stata modificata la composizione dei 7 membri, 4 spettano sempre al Comune di Avio, noi siamo passati da 2 a 3, e 3 membri da parte del Comune di Ala. Nell'occasione del Consiglio Comunale del 2017 avevamo chiesto anche un'alternanza del vicepresidente, cioè quando il presidente è di Avio diventi vicepresidente di Avio l'incontrario, ma questo non è possibile metterlo in statuto, sarà il Consiglio d'amministrazione che deciderà ovviamente chi sarà il presidente e chi sarà il vicepresidente. Quindi, riepilogando, la modifica che a noi interessa è quella che ci dia da 5 a 2 passa da 4 a 3. Questo è il parere che diamo noi come Comune di Ala, e ringraziamo il CDA della Casa di Riposo per aver accolto la nostra indicazione. Grazie.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi in merito? Bene, se non ci sono interventi, diamo per letta la delibera e passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Perfetto, anche questo punto deliberato all'unanimità. Mi fa piacere. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, ultimo. Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della comunità della Vallagarina. Nomina rappresentanti comunali, di cui uno di minoranza, ai sensi dell'articolo 17 bis 1 della legge provinciale 3/2006, come introdotto dall'articolo 8,3 della legge provinciale 7/2022. Relazione per noi spiega il sindaco. Prego sindaco.
Bene. Come sapete, recentemente è stata sono state riformate le comunità di valle, con la modifica soprattutto una delle principali dovute relative alla governance di questo ente. La governance chiaramente che è relativa alla presenza di un presidente, di un consiglio dei sindaci, da conferenza dei sindaci è diventato consiglio dei sindaci e da organo consultivo, come era prima la conferenza dei sindaci, è diventato ora organo deliberante, il consiglio dei sindaci. Insieme al presidente, al consiglio dei sindaci, deve essere formata un'assemblea di pianificazione urbanistica, assemblea che ha il compito appunto di dare parere su eventuali modifiche urbanistiche al piano territoriale di comunità, al PTC, pertanto non ai piani regolatori dei comuni, ma al piano urbanistico della comunità, piano urbanistico per la verità che è stato redatto in ultima battuta dalla comunità di Valle nel 2019. Poi l'assemblea deve dare parere consultivo anche su il bilancio della comunità, sul piano sociale della comunità e sul piano degli investimenti. Parere consultivo perché poi il parere deliberativo viene dato dal Consiglio dei Sindaci. Quindi questa in sintesi, in pillole, è gran parte della riforma istituzionale per la comunità di Valle, unitamente anche alla composizione della CPC, che è la Commissione di tutela del paesaggio di una volta della comunità di Valle, e delle CEC, delle commissioni di visti comunali in parte, perché insomma questo ha riguardato principalmente la riforma istituzionale, una riforma dibattuta dai comuni, dalla provincia, alla fine si è arrivati un po' a una quadra. Il presidente, come avrete visto, come avrete seguito magari sui giornali, ma abbiamo avuto modo di parlarne mi sembra anche qua in consiglio comunale, inizialmente nella prima stesura di riforma era previsto che il presidente fosse vincolarmente un sindaco. E dal consorzio comuni e invece dal consiglio di autonomia è uscita una richiesta che si possa allargare il presidente anche a una figura esterna alla figura del sindaco, e sì, questo alla fine è stato accolto, perché poi in successiva battuta è stato proposto o un sindaco o un consigliere comunale. Alla fine si è arrivata alla quadra definitiva che prevede che la figura del presidente possa essere un sindaco, un consigliere comunale o anche una figura esterna indicata dal Consiglio dei Sindaci, con un'unica differenza, che se è una figura esterna deve ottenere i 4/5 della votazione da parte del Consiglio dei Sindaci, se invece la figura è un sindaco deve ottenere la maggioranza assoluta. In virtù di questo avrete visto che tutte le comunità bene o male sono arrivate a una quadra, manca solo l'appello l'Alta Valsugana, che in questi giorni dovrebbe deliberare, mentre le altre comunità mi sembra abbiano formulato tutte in indicazione. La comunità della Vallegarina, della quale noi facciamo parte, ha deliberato qualche settimana fa la figura del presidente che abbiamo indicato nel commissario uscente, che era Stefano Bisoffi, prima presidente della comunità, poi diventato commissario nel periodo appunto che intercorreva la stesura della riforma. Abbiamo rinominato ad unanimità il presidente Bisoffi, anche perché ricordiamo che la scadenza naturale della comunità di Valle è quella legata anche ai consigli comunali in essere, per cui maggio 2025, essendo a settembre 2022, quindi a metà mandato circa, abbiamo deciso di dare continuità, anche perché tante sono le cose in trattazione in comunità, non ci sembrava il caso interrompere un lavoro fatto a metà, e quindi abbiamo chiesto a Bisoffi di continuare fino al 2025. Questo lo do come ovviamente comunicazione. Assemblea della pianificazione che ci vede questa sera indicare i nominativi, lo dobbiamo fare entro ottobre perché altrimenti la comunità ha una fase di stallo. E la riforma prevede che per i comuni fino a 3.000 abitanti i rappresentanti di ogni comune sono due, cioè il sindaco deve essere presente, e un membro della minoranza. Per i comuni sopra i 3.000, e questo era stato richiesto da noi come comuni perché poteva succedere una fase di parità, no? Se tutti i comuni eleggevano due membri, chiaramente si arrivava a un pareggio, per cui in caso di votazione era un po' difficile trovare la quadra. Quindi è stato deciso che i comuni sopra i 3.000 abitanti possono avere i tre membri anziché i due, quindi il sindaco, un membro di minoranza e un membro espresso dal consiglio comunale, chiaramente di genere diverso dal sindaco. Questa è un po' una stortura di legge che però insomma abbiamo approfondito, e così è. trattandosi che il vostro sindaco è attualmente, credo anche in futuro, un maschietto, chiaramente il genere diverso dal mio deve essere una femmina. Questo invece non è vincolante per la minoranza che voi dovrete indicare, in quanto la rappresentanza di genere, gioco forza, è rappresentato dal nome che indicherò, poi, che dovrà essere votato ovviamente, e che è necessariamente una presenza femminile. Quindi tre membri, noi abbiamo il sindaco, uno di minoranza e un ulteriore membro che, ripeto, sarà, che io indico, ve lo dico già da subito, relazionandomi con la maggioranza. Noi abbiamo tre signore che fanno parte di questo consiglio comunale e abbiamo deciso di farci rappresentare in comunità di valle dall'assessore Speziosi, che rappresenta sia il bilancio che gli investimenti nel nostro comune, quindi può avere sicuramente gioco forza e dare un parere compatibile e di esperienza anche sul bilancio e sul piano degli investimenti della comunità. Per quanto riguarda il piano sociale, è stato rivisto nel 2019, dovrà essere revisionato, in quel momento sarà convocato un tavolo territoriale dove farà parte di diritto invece l'assessore Aprone, essendo assessore delegato in materia di politiche sociali. Quindi noi indichiamo come maggioranza l'assessore Speziosi, quindi adesso dovremo votare, dovete indicare anche voi un membro della minoranza. Certo, va bene. Io ho solo dato un po' di dati, dopodiché la parte procedurale, questo lo vedete da voi.
Ok. Allora, tenevo a precisare che essendo la votazione per voto limitato prevista dalla legge, l'abbiamo già fatta, ma si dovrà svolgere in questo modo. La minoranza dovrà designare un nominativo e la votazione dovrà essere esclusivamente rivolta ai nominativi segnalati dalla minoranza. Se anche dovesse essere ottenere più voti un componente di maggioranza oppure un componente di minoranza diverso da quello designato, lascerà il posto a quello designato prima della votazione. Poi dopo, chiusa la votazione per scheda segreta, procederemo per alzata di mano, perché si fanno due votazioni, perché non è necessaria la votazione segreta per il nominativo designato dal sindaco, perché è una nomina del consiglio, quindi si potrà essere favorevoli o contrari o astenuti sulla designazione del sindaco. Grazie.
Grazie, segretario. Prego, consigliere Mondini.
Solo per capire, la segretaria ha illustrato questa modalità di votazione limitata? Voto limitato. Sta a dire che solo parte del consiglio vota? La limitazione in cosa dove si consta? Ah beh, questo senso lì, quindi non è aperta erga omnes, ma sì, la scelta va solo tra i nominativi che le minoranze vorranno indicare. Lei ha parlato che la minoranza indica un nominativo, in realtà ciascun gruppo può indicarne uno. Sì, questo è chiaro, ma la minoranza è rappresentata in questo consiglio da tre. Questo è adesso stato chiarito, grazie.
Prego, consigliere Giorgi.
Per il nostro gruppo Lega, proponiamo Zendrin Gianfranco.
Grazie. Prego, consigliere Mondini.
E proponiamo la consigliera Zomer della bussola.
Grazie, consigliere Mondini. Prego, consigliere De Rossi.
Possiamo chiedere 2 minuti di sospensione per confrontarci?
Io penso che adesso, esatto, di scrutina.
Allora, se distribuite una scheda a testa. Ce l'avete tutti la scheda?
Allora, potete attendere un attimo all'apertura delle schede, grazie.
Ok, 16 sono a posto, consiglieri presenti 16, consiglieri votanti 16, e se mi dite adesso...
Sì? Allora, sì, prego, ad alta voce, grazie, se mi leggete i nomi, mano a mano. No, ma dovete leggere ad alta voce.
No, è uno alla volta, dai.
Grazie. Se potete ricominciare. Zendri Gianfranco. Zendri Gianfranco, 2. Zendri Gianfranco. Zendri Gianfranco.
No, perché è nulla. Nulla.
Nulla.
O se no mettiamo Speziosi, mettiamo il voto per Speziosi,
Speziosi Michela numero 1.
Prego, continuate. Zomer 1. Bianca. 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 E Bianca. 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 Zomer Ilaria. Grazie. Allora, abbiamo Zendri Gianfranco con voti 4, Zomer Ilaria con voti 2, Michela Speziosi con voto 1 e 3. 10 voti. 10 schede bianca.
Schede nulle 0. La somma fa 16. No, fa di più 7.
Allora me l'avete ripetuto. 9 schede bianche, un voto Michela Speziosi, 3 voti, 2 voti Zomer Ilaria e 4 voti Zendri Gianfranco.
Quindi 9, 10, 16. Okay.
16.
Quindi viene eletto
Zendri Gianfranco per la parte della minoranza. Con voti 4. Procediamo quindi alla votazione per la parte della maggioranza con voto palese. Per alzata di mano votiamo la proposta del sindaco di votare l'assessor Speziosi. Sì. Okay. Abbiamo l'unanimità. Quindi per la parte della maggioranza viene votata Michela Speziosi.
Da parte di tutto il consiglio.
Da parte di tutto il consiglio comunale.
Per l'immediata eseguibilità.
C'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Perfetto. Prima di chiudere il consiglio comunale, mi chiedeva la parola il consigliere De Rossi. Prego, consigliere De Rossi.
Grazie Presidente, mi faccio carico di quanto emerso tra i capigruppo negli ultimi giorni. Mi piacerebbe che più che altro una richiesta alla dottoressa Brunelli, abbiamo avuto difficoltà anche questo giro di consiglio nel reperire la documentazione per il consiglio, perché il portale nell'area riservata messa a disposizione dei consiglieri continua a fare cilecca. Ad esempio ringrazio Paolo Baroni che ci ha comunque inviato prontamente tutta la documentazione con un metodo alternativo, però ad esempio sulla mia utenza è stato risolto solamente ieri mattina la possibilità di accedere all'area riservata. E visto che non è la prima volta, vorrei chiedere, ne avevamo parlato anche con i capigruppo tempo fa, se non è il caso di valutare un'alternativa che potrebbe essere, come fanno in altri comuni, invece che la PEC come è stata creata a tutti i consiglieri, la creazione di un account mail chiocciola comune che andando sulla piattaforma di Google mette a disposizione anche l'applicativo Google Drive, e a quel punto la condivisione della documentazione dei consigli comunali da parte della segreteria, caricandola sull'account di Google Drive della segreteria e condividendolo ai vari consiglieri. Questo probabilmente faciliterebbe anche e velocizzerebbe il lavoro della segreteria nel caricare i documenti, e potrebbe essere comunque un sistema informatico come prevede il regolamento. Altra questione, e qua mi rivolgo al Presidente della Commissione Regolamenti, nell'ultima conferenza di Capigruppo è stato chiesto la possibilità di convocare una sessione della Commissione Regolamenti per fare delle valutazioni e la modifica di alcuni punti del regolamento interno del Consiglio Comunale, quindi appunto mi rivolgo più che altro a Daniele, ci rivolgiamo come capigruppo al Presidente della Commissione se è possibile nelle prossime settimane di organizzare una seduta della Commissione per fare delle valutazioni, magari anche insieme alla dottoressa Brunelli se vuole partecipare, visto che poi ha redatto lei l'ultimo regolamento insieme alla Commissione precedente.
Allora, in ordine a quest'ultimo problema, io vengo se c'è bisogno volentieri, però siccome non vengo appunto per parlare, ma per eventualmente trovare delle, come dire, dare un contributo fattivo, preferirei essere coinvolta su quelle che sono le modifiche per potermi preparare e non far andare a vuoto la riunione. E mi raccomando soltanto, siccome questo regolamento è esplosivo secondo me, perché funziona molto bene, che le proposte che fate abbiano andare a risolvere problemi e non a crearli, perché tutte le volte che mi è stato chiesto sia in consiglio che separatamente di introdurre modifiche sul regolamento abbiamo risolto senza modifiche. Cioè, vi ricordo che il regolamento è fatto per risolvere problemi e non per crearli. E quindi noi così siamo molto veloci, ecco. Il regolamento è una roba pesante. Se per esempio, non so, mi viene in mente quella modifica che avevate chiesto nell'ultimo non in questo consiglio, in quello prima, per stabilire da regolamento che vadano pubblicati i testi delle interrogazioni, l'abbiamo risolto semplicemente con una disposizione del sindaco, non serviva una modifica regolamentare, quindi ben volentieri faccio una raccomandazione in questo senso e garantisco comunque la mia disponibilità purché siano efficaci, cioè che il contributo che posso portare io sia efficace, ecco, perché io non sono tanto, cioè non ho il vostro ruolo, io ho un ruolo da tecnico e quindi vorrei essere presente se vi serve un tecnico, ecco, non tanto per parlare. Ricordo che per la convocazione delle commissioni non è necessario convocarle per parlare, perché lì è semplice una riunione che si può fare, perché il ruolo della commissione sarebbe quello di esaminare le proposte di modifica già formalizzate per portarle al Consiglio. Quindi se c'è bisogno di modificare l'articolo 3, uno fa una proposta di modificare l'articolo 3, la porta al segretario, il segretario redige un provvedimento e lo porta alla commissione per l'approvazione prima di andare in consiglio. Per quanto riguarda il resto, sono stata costantemente informata delle problematiche di tipo informatico che ci sono state per l'accesso all'area riservata. Non so se corrisponde al vero perché le dico quello che mi hanno detto, poi dopo io non sono un informatico, ma Alessio Brusinelli, che è quello che ci tiene gli aggiornamenti su queste cose qua del Trentino Digitale Consorzio dei Comuni, dice che è un problema legato a una abilitazione che scade dopo il mancato utilizzo. Quindi bisognerebbe, è vero che abbiamo fatto consiglio l'ultimo luglio e anche quello prima era passato diversi mesi e quindi scadono come queste abilitazioni, quindi non parlerei di Cilecca. Poi anche qua per trovare metodi nuovi io sono disponibile, studieremo eventualmente con Sandro Dal Bosco, se però il problema è solo quello di fare un refresh ogni tanto, di entrare e di dire guarda che ci sono ancora, perché sennò magari succede come la password di InBank, no? Che se dopo un po' non vai, o come lo speed, insomma se dopo non vai ti esclude. E comunque io vi chiederei, siccome eventualmente sono problemi che non dipendono da noi questi, e di sicuro non sono volontari, siamo a completa disposizione tutte le volte che c'è un problema, e difatti Paolo Baroni mi aveva avvisato, mando tutto con un metodo alternativo. Chiaro che questo non può essere la regola, perché dobbiamo essere professionisti e non dilettanti, e quindi cercheremo di superare queste difficoltà con metodo, che è la differenza tra dilettante e professionista. Insomma, anche a me non piacciono le cose estemporanee, è chiaro che bisogna risolvere il problema mentre il problema si realizza e non dopo, però insomma siamo a disposizione per trovare anche soluzioni informatiche in questo senso, ecco. Grazie.
Prego sindaco, grazie segretario, prego sindaco.
No, ho dimenticato due cose per cui vi porto via ancora qualche minuto, abbiate pazienza. Nelle comunicazioni, vabbè, non ho elencato quali sono le interrogazioni presentate nel 2022, le elenco velocemente. Allora, Mondini Sergio e Zomer Ilaria, interrogazione a risposta scritta al piano generale del traffico della sosta, quali ostacoli a sua definitiva adozione, pervenuta il 14 gennaio 2022, risposta il 29/1/2022. Dal gruppo Lega, l'11 marzo 2022, interrogazione e risposta in aula, impianto semaforico, strada statale 12 A, la incrocia con via Malfatti, è stato risposto in aula il 22 febbraio. Mondini Sergio Zomer Ilaria, il 12 luglio 2022, interrogazione e risposta scritta su Museo Lapidio al Parco Bastie, è stato risposto il 27 di luglio. Poi città di Vel, sempre Mondini Sergio e Ilaria Zoma, interrogazione risposta scritta su Città di Velluto 2022, è stato risposto il 27 di luglio. Mondini Sergio Zoma Ilaria, il 2 agosto del 2022, interrogazione risposta scritta su ritardi nel recapito del periodico alla informa, ed è stato risposto il 12 agosto 2022. Questo per quanto riguarda le elencazioni delle interrogazioni. Una comunicazione che ho dimenticato di dare e me ne scuso, è una cosa importante, la voglio dare adesso. ANCI Piemonte, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione di Piemonte, aveva istituito un premio sull'innovazione e sviluppo. Il comune di Ala ha fatto domanda insieme a tanti altri comuni di tutta Italia. Siamo stati ammessi alla fase 2 dei lavori di analisi e selezione, per cui c'è una parte della commissione che valuta appunto i progetti. I comuni sono tanti, i partecipanti, adesso non ricordo il numero, segretaria, ma sicuramente in Trentino siamo solo in 3 che hanno presentato domanda, noi siamo, ripeto, stati selezionati. Il premio è un premio molto importante perché riguarda appunto innovazione e sviluppo. Noi stiamo segretaria, insomma, con i suoi collaboratori sta definendo appunto tutto quanto quello che è stato fatto di buono da questo comune, e vi assicuro che è stato fatto molto sinceramente, per cui insomma abbiamo delle buone aspettative su questo premio, anche se ribadisco siamo in tanti comuni, per cui nulla è certo. Però ricordo che alla Bocconi, vi ricordate, qualche mese fa, insomma, il comune di Ale è stato premiato, per cui speriamo di replicare. Esatto, per cui insomma, magari dottoressa, se vuole aggiungere qualcosa su questa tematica, mi farebbe piacere.
No, ha detto tutto correttamente il sindaco, e non vorrei neanche essere troppo fraintesa sull'ambizione. Comunque un primo risultato è stato raggiunto, perché quando abbiamo presentato la domanda non sapevamo quanti comuni avrebbero partecipato. È un premio che fa ANCI Piemonte e che per il primo anno quest'anno ha esteso anche a comuni del resto d'Italia. Comunque l'hanno chiamata l'edizione di record, perché hanno presentato domanda 458, sono stati presentati 458 progetti da parte di enti corrispondenti. Dalla prima scrematura sono stati ridotti a 153 e Dala è nei 153, non siamo almeno nei 300 che sono rimasti fuori. Già questo insomma è un po' una soddisfazione. Poi non so come andrà a finire, però sul sito potete vedere una mappa interattiva che è molto piacevole anche da consultare. Per me è un motivo di orgoglio vedere che in tutta Italia si può andare a cliccare sulla stellina di Ala e trovare il progetto di Ala. Se per consolarci guardiamo gli altri progetti, lo possiamo fare sia nell'ottica di guardare come si comportano gli altri comuni, sia per tirarci su di morale, perché credo che il nostro sia uno dei progetti belli che sono lì e si possono vedere anche gli altri. Non so come andrà a finire, però secondo me è importante che la cittadinanza di Ala sappia che Ala è un comune innovativo, è un comune che viene riconosciuto fuori di qua, perché ripeto, il premio della Bocconi secondo me è stato un motivo di orgoglio da parte della SDA Bocconi, e quindi chiunque di voi volesse condividere, perché loro ci tengono anche molto alla comunicazione sui social, una volta tanto insomma che sui social si vede qualcosa di bello e non una lamentela, e noi l'abbiamo messo, ecco, se voi voleste mettere dei like o comunque condividere la pagina, trovate sia sulla pagina Facebook del Comune che sulla pagina, che sul sito web, trovate tutte le informazioni, e siamo stati molto trasparenti perché abbiamo pubblicato tutto il lavoro fatto da noi, e anche il resoconto per esempio che è stato fatto sui giornali, abbiamo pubblicato l'articolo del TGR dove ci è stato dedicato uno spazio, abbiamo cercato insomma di tirarci su un po' di morale dopo tanto lavoro, ecco, grazie.
Grazie a voi. Benissimo, se non c'è altro possiamo concludere questa seduta, sono le 22:49, vi auguro buonanotte.